Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Scusa, ma questa puntata qua è Umani molto umani, no? Mica cose molto umane, vero?
Sì.
Ah, infatti mi sembrava.
Tanto, tanto tempo fa, quando ho iniziato a fare cose molto umane, la popolazione di podcast e podcaster in italiano là fuori era una landa desolata e qualche mutante strano fra cui cose molto umane. E a un certo punto ovviamente inizi a guardare le classifiche, non tanto perché sei un paranoico matto, ma perché vuoi capire se qualcuno ti caga oppure no, eh? E a un certo punto più fai puntate, più inizi a salire, perché molti di quei podcast che vedi in realtà ai tempi soprattutto erano progetti magari iniziati da qualcuno e poi rimasti lì nel dimenticatoio. Alcuni continuano a accompagnarti, altri scompaiono, ma quello che rimane sempre lì, un po' sopra, a volte un bel po' sopra, a volte un casino sopra, a volte ci si vicina, è sempre stato Kashmir, di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Una nemesi. Finché poi a un certo punto in realtà ci siamo conosciuti e bella, bella lì. E allora ho approfittato di fare una cosa, siccome li vivevo ormai come una sorta di compagnia costante, anche se non lo sapevano loro, ma semplicemente perché li ascoltavo e li vedevo tutti i giorni lì in classifica, porca vacca, quando devo pensare a stand-up comedy sono i primi sempre che mi vengono in mente, anche perché loro, non tanto della stand-up comedy così classica da palco ovviamente, ma di quello che c'è dietro, dello studio se vuoi, di come si costruisce uno spettacolo, vale a dire del brainstorming e delle cazzate che partono quando si scrive un testo, ecco, quella roba lì loro l'hanno trasformata in un podcast effettivamente, perché Kashmir è quella roba lì, che non è male come idea per niente, e infatti va benissimo, voglio dire, è anche piuttosto longevo. E allora ho pensato, ci sono una serie di domande che vorrei fare a chi fa stand-up comedy, cioè la prima roba che mi viene in mente è la caga. Cioè, come fai a superare quella... Cioè, suonare è una roba, suonare è diverso, suonare è più facile. Recitare non l'ho mai fatto, ma mi immagino che tutto sommato sai qual è la parte e che andrà dritta comunque a prescindere da quello che è il responso del pubblico. Ma la comedy è diversa, cioè è un'interazione, è un ping pong. Io dico una roba che funziona e tu pubblico mi fai sentire che quella roba funziona ridendo. O anzi, come poi sentirete, come dice Edo, è un patto strano quello che si stipula, no? Cioè tu vai lì a sentire uno che ti deve far ridere. Però appunto questa roba è un gioco, è interattivissimo. E se non funziona, che cazzo fai? Io sarei terrorizzato. E infatti sono partito da questa roba qua. Per cui, care ascoltatrici, cari ascoltatori, nella puntata di oggi di Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di cose molto umane in cui invece di stare sempre da solo come un mona, chiacchiero con un po' di persone là fuori, oggi, ecco, in questa puntata abbiamo parlato di stand-up comedy e di un sacco di altre cose insieme a Edoardo Ferrario e Luca Ravenna di Kashmir Podcast.
Umani molto, umani molto, umani molto umani.
Dove siete?
Io sono in questo momento a Sarajevo, sto andando, sono a Roma, ma sto distrutto, cioè già ho la casa distrutta, in più ho i lavori fuori, quindi devo stare pure con la finestra chiusa, situazione critica.
Clima ideale.
Volevo partire con una domanda molto idiota, che però è molto sincera, nel senso che mi attanaglia da una vita, siccome, cioè nel senso è idiota per voi che siete professionisti, naturalmente siete stand-up comedian, salto indietro all'inizio della vostra carriera, cioè una delle sensazioni più cringe che un essere umano può provare è quella di fare una battuta davanti agli amici e gli amici non ridono come te lo aspettavi, e fare lo stand-up comedian vuol dire essere cintura nera di superare questo terrore. Com'è la prima volta sul palco che fai una cosa del genere? Ti butti e speri per il meglio?
Superare questo terrone, vorrei dire.
Anche nel caso... Questa era...
Visto?
Oddio, ci sono cascato. C'è miseria.
No, è esattamente questa cosa che è appena successa. Senza paura, non succede niente.
Poi sai, gli amici, in realtà, se gli amici non ridono, gli amici ti perdonano. Il problema è che il pubblico non ti perdona, quindi in realtà è molto più spaventosa di come l'hai messa tu.
Sì, ha detto bene, degli amici ti perdonano, anzi, se
Ti
non fai
vogliono ancora
ridere,
più
costruiscono
bene.
sopra e ti prendono in giro.
E il pubblico invece ti vuole, ti fa buh, quelle cose lì che si vedono nei film americani? No.
No, buh, no.
No.
No, no, buh, no, semplicemente si distraggono. Guarda, ieri ero un open mic a Roma e è salito un comico e io ero un sacco che non andavo un open mic con serate, diciamo, con tanti comici. Ed era tanto che non vedevo un comico bombare, come si suol dire, to bomb in inglese, cioè fare 6 minuti veramente pattinando sul ghiaccio. Ma quello,
Grazie.
ieri è stata un'esperienza catartica, perché non, era tanto che non sentivo questa vibrazione nell'aria di dolore e sofferenza. È bruttissimo, è terrificante, ma è giusto passarci, nel senso che ci passi per migliorare poi la volta dopo. Però quei 6 minuti ti toccano, diciamo, te li ricordi.
Sì, alla fine guarda, sono i 6 minuti di silenzio che poi ti fanno diventare più divertente negli anni. Perché scopri qual è la cosa che non funziona e te ne allontani sempre di più. Alla fine,
Se
secondo me,
ti va.
sì. L'unica cosa che ti rende veramente bravo è quando impari a divertirti sul palco. Perché puoi essere bravissimo a scrivere, ma se sul palco non ti diverti, si vede il pubblico. Infatti, non ti fa bu, cioè sta zitto pregando che tu te ne vada il prima possibile perché non c'è niente di peggio
Una
da vedere. Vedere uno
sofferenza
sul palco
collettiva.
che sta male, capito? Il pubblico non è così sadico. Vedere uno sul palco che non si sta divertendo è la sensazione peggiore che puoi provare da pubblico. Anch'io la provo spesso in situazioni come quelle che ha raccontato Luca. Però appunto sono i dolori che ti fortificano, no? E quindi poi diventi più bravo a far ridere con queste esperienze
Growing
tragiche.
pains. Sì.
Sì, però ha ragione Edo, tu, la gente sente quello che tu senti, se tu ti diverti, anche se il testo non è niente di che, come succede per carità a tutti, va benissimo. Se tu hai paura, la gente inizia a aver paura, se tu ti caghi addosso, la gente si caga addosso per te.
Il pubblico è come i
Quindi
cani, sente l'odore della tua paura.
no, beh, il pubblico è amichevole e ti vuole bene, come nel rapporto fra un padrone e il suo cane, però tu sei il cane anche del pubblico, al
Sì,
contrario.
si è mutuamente e cani e padroni.
Esattamente.
Il pubblico è anche come i gatti, eh? Quando ci si mette il pubblico se ne va, cioè, perché anche fare i
Ah,
paraculi sul
certo.
palco e cercare di coinvolgerlo troppo, il pubblico, far vedere, ragazzi, guardate quanto sono venuto a farvi divertire. Il pubblico proprio reagisce come il gatto più stronzo che tu abbia mai conosciuto. Quindi
Cioè, non ci casca.
bisogna sapersi comportare.
Qual è la scienza dietro la risata? Nel senso che immagino che non ce ne sia uno, altrimenti sarebbe tipo algoritmo. Saremmo tutti capaci, bene o male, di scrivere dei testi della Madonna. E non è così, ovviamente. Però, per uno che è totalmente profano come me, voi avete studiato, cos'è che si impara nel loro scrivere un testo?
Beh,
Questa è una domanda del cazzo, sono
Aristotele aveva
d'accordo.
provato a dare qualche risposta. Allora, scopri piano piano che c'è una tecnica. Allora, ci sono le tecniche per scrivere le battute, ci sono anche tanti libri che ti insegnano come scrivere le battute, perché alla fine è un po' come costruire un palazzo. Ci sono delle strutture, delle cose proprio di scrittura che puoi fare. Il problema è che se mancano le idee, già le cose non fanno ridere. E questo è un problema anche solo per gli scrittori umoristici. Puoi essere molto bravo tecnicamente, ma puoi non avere delle belle idee. Poi in quello che facciamo noi ci si mette in gioco anche la performance. Quindi tu puoi avere, come ti dicevo prima, delle bellissime battute, ma se poi non le sai raccontare sul palco, soprattutto se non sai, se non hai un personaggio sul palco che ti rende comprensibile al pubblico, quella cosa è un disastro. Quindi secondo me il vero mistero di come si fa a far ridere è riuscire a capire un po' quali sono le cose di te che funzionano sul palco e farle arrivare al pubblico. Perché comunque in un'esibizione c'è sempre un patto con il pubblico che è molto strano, cioè sale questo sconosciuto sul palco che ti promette di farti ridere per un'ora e un quarto. Poi magari lo puoi conoscere perché hai sentito il podcast o l'hai visto dal vivo, però di fatto è uno sconosciuto, non è un tuo amico. E quindi diciamo che in questo patto così stretto probabilmente risiede un po' il segreto del tutto. Certo, se poi quando scrivi c'hai i lavori di fronte casa, diventa
Si sente?
per
Ragazzi, mi
fare uno
spiace, ma
spettacolo nei giorni
cioè, io
successivi.
sto ormai ho una cultura sul ragazzi, penso ho orecchio, penso che siano rumeni, e quindi quando parlano, in realtà è molto divertente, ci sono dei dialoghi dove si parlano di filosofia, di tutte le
Davvero?
cose. Sì.
Ah, fighissimo.
E, cioè, mi sparo 5 minuti di podcast la mattina, come sentire Cecilia Sala praticamente sulla situazione palermitana. No, però ha ragione, ovviamente ha ragione, Edo, nel senso, io aggiungo questa cosa che mi sto rendendo conto negli anni in cui si sale sul palco, che i primi anni che sali, sei solo tu come stai sul palco, la gente viene per come stai, poi vabbè, magari fai, sei bravo a fare le imitazioni, sei bravo a scrivere qualche battuta. Dopo un po' di tempo inizia ad essere importante anche cosa dici. Però ci vuole un bel po' di tempo, cioè, che è una cosa classica che succede ai primi open mic, quando si sale le prime volte e dici io adesso salgo e faccio un pezzo su, che ne so, la religione, il
I
razzismo,
timoni,
tutti
quelli.
temi enormi e non pensi che magari ti conveniva parlare più del tuo rapporto con, che ne so, l'andare al supermercato, no? Che è un po' più specifico, un po' più interessante, però quello si acquisisce col tempo, diciamo.
Tra l'altro io non te l'ho detto all'inizio, ma me ne accorgo solo ora, e questo è inquietante. Cos'è in verticale, Luca?
Ah,
Nel video.
sì, l'ho messo apposta, pensavo fosse meglio, lo devo spostare.
No, io ti vedo storto. Edoardo,
Ah,
tu
ok,
come lo vedi?
scusa.
È una questione. Ah,
Ora
perché è
sembri.
molto meglio! Sì, è
Sì, certo, io lo
molto meglio.
vedevo in verticale, ma pensavo che tu avessi apprezzato questo suo. Cioè, non
Anche io
avevo capito.
pensavo che tu, esatto, che fosse, era per mettermi orizzontale, poi,
Raga, io
non
sono
so.
così un cane per tutto quello che è video che.
Ok, perfetto.
Ti ho messo
Ma i
proprio
podcast
boomer,
sono
cioè ti ho messo un
validi,
anno a fare i video in
quindi.
verticale con i. No, 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 voi siete i primi.
Ah,
Siete
ok.
i primi
A
ospiti
saperlo
belli.
mi pettinavo.
Vabbè. Tanto, vabbè, no, ma poi in realtà non so bene che cosa ne farò. A proposito di podcast, invece, qualcosa di come è nato Kashmir, lo so perché l'hai raccontato tu, Edo, quando c'è stato il Festival del Podcasting. Che ormai sembra una vita fa, però volevo richiedervelo, nel senso che anche voi siete un po' figli del lockdown o no?
Siamo i figli
Decisamente.
prediletti del lockdown. Siamo.
Mi era piaciuto un casino il fatto che, poi non so se ricordo male o se è veramente così, però che bene o male registraste quelle che erano le vostre sessioni di scrittura. Cioè, vi beccavate per fare delle cose e poi a un certo punto ho detto, facciamone un podcast, che è il top del non si butta via niente, che secondo me è bellissimo.
Sì, guarda, il
Sì,
momento che
beh, più o
fa
meno era quello che
sempre più ridere è
pensavamo.
quando ti racconti le idee che hai per il palco, è il momento che fa sempre più ridere fra di noi, perché è quando viene fuori la roba divertente, quando dici Madonna, sta roba è una merda, ma oppure aggiungi un'idea. Con Luca lo facevamo da tempo, perché già quando scrivevamo quelli che il calcio, abbiamo scritto insieme tutti i pezzi che ho fatto lì, ci rendevamo conto che il momento di scrittura era super divertente. Quindi abbiamo pensato che potesse essere una buona idea riportarlo al pubblico che ci ascoltava chiuso dentro casa per un anno e mezzo. E incredibilmente hanno avuto tutti la pazienza di seguirci. Però insomma, credevamo molto in quell'idea, sappiamo che c'è molta comicità in quel momento.
Beh, ha funzionato, direi, pienamente.
Sì, cioè,
Voi.
c'erano tutte le idee migliori, le dovevamo tagliare non perché non ce le facessero fare, ma perché magari facevano ridere solo noi due, però appunto la parte di brainstorming era la migliore. C'era un momento in cui con Edo scherzavamo nella seconda stagione di Quelli che calciano, mi è venuto in mente adesso di fare tipo l'imitazione di Craxi o di Martelli, non mi ricordo, e c'era tipo le soubrette erano le bustarelle. Che erano le, cioè, tipo, le bustarelle, e non, ovviamente non potevamo farlo, però ridevamo un sacco. E invece questa è la tipica cosa che potremmo dire a Kashmir senza nessun problema, in grande libertà. Con la mascotte era tipo la balena, non mi ricordo cos'era, un garofano, non so, con
Sì,
questa roba sulla DC e socialisti.
era la balena bianca,
Esatto.
sì, vedi che Kashmir alla fine è un po' tipo un cartone animato, capito? Qualsiasi idea hai
Sì.
la puoi tirare fuori, perché tanto non ci sono costi produttivi, cioè nel senso non ci sono problemi per girarla, capito? Semplicemente la dici, poi la gente a casa deciderà se ridere o no. La nostra ansia è sempre che la gente poi sul palco deve ridere, capito? Quindi non ti puoi permettere di dire roba che non sia divertente.
Mentre nel podcast non lo sai.
Ma sei più libero. Ma sì, di
Sì.
base se ridiamo noi è
Probabile che rida la
abbastanza,
gente.
cioè è come se ci divertiamo, come sul palco, se ci divertiamo noi va bene poi anche per chi ascolta.
Senti, futuro di Kashmir?
La terza stagione.
Cinema.
Cinema.
Scherzo.
Io sarò interpretato da Favino e Luca da Stefano Accorsi.
Esatto, esatto.
È un'idea, tra l'altro, di Stefano Accorsi.
Sì, sì, siamo una coppia omosessuale, siamo omosessuali a 20 anni e niente, insomma, questo è un po'... Questo è il futuro.
Non avete paura di rovinare un così bel rapporto? No, vabbè, a parte le cazzate. No, ma
no, terza stagione.
No, perché però rimane podcast, nel senso che il podcast ancora da molti viene un po' considerato l'anticamera di altre cose, che però secondo me è una cazzata, però chiedo, magari qualcuno inizia a fare podcast perché vuole fare radio, oppure o vuole tornare a fare radio nel caso, oppure vuole portare quella roba lì su un'altra piattaforma.
Secondo me podcast e radio sono diversissimi, noi lo diciamo sempre, la radio ha dei tempi frenetici, spesso insostenibili, cioè io ammiro molto chi riesce a fare radio bene, a tirare fuori un concetto in 4 minuti e mezzo fra una canzone di Dua Lipa e una di chiunque altro, capito? Quindi veramente diventa molto difficile riuscire a essere bravi, infatti i bravi conduttori radiofonici sono lì da 25 anni perché è gente che lo sa fare. A noi del podcast piace proprio la rilassatezza, capito? I tempi molto più tranquilli, è una cosa che è molto più simile a quello che facciamo noi sul palco.
Com'è Luca a Roma, Edo? Cioè, nel senso, è un milanese a Roma di quelli che caga il cazzo perché è a Roma o si è integrato bene, secondo te?
No, beh, ormai è il più romano dei milanesi ed è perfettamente integrato, c'è ancora però una valvola di sicurezza, tipo quella delle pentole a pressione, che accumula, poi un giorno quando vede dei netturbini che danno un netto di fronte a te inizia a bestemmiare la Madonna, che comunque è una città di subumani e che non è possibile vivere in un contesto del genere, come cazzo ci viene. Però poi si sfoga e ritorna da
un po', un po' è vero. Sì, è vero, ma in realtà do solo voce a quello che secondo me è lo sfogo anche, sarebbe lo sfogo anche di qualsiasi persona nata e cresciuta sin dall'inizio a Roma, quindi
sì,
molto integrato. Ho solo un'ansia fortissima ultimamente, che è quella della mancanza di cestini, per cui ogni volta che ho qualcosa in mano calcolo quanti metri ci metto per arrivare al primo cestino. E la mia ragazza mi ha detto: hai rotto il cazzo, smettila, sembri Salvini. Abbiamo avuto una discussione.
No, ma perché?
Era un po' esagerato, diciamo, nella critica a un certo punto.
Però in una città in cui i rifiuti non vengono raccolti, l'unica soluzione è non mettere i cestini, cioè per dirti che siamo messi, capito?
Esatto, esattamente.
E se vogliamo è una
delle vie.
Finlandese come idea, cioè scoraggiare le persone per i rifiuti, se non che poi le persone trovano altri modi estremamente fantasiosi di liberarsene, quindi bisognerebbe su altri aspetti del vivere cittadino, chissà, dal 25 settembre.
Magari si trova una soluzione veramente eco-friendly proprio per la non produzione di rifiuti, che sarebbe un po' il sogno. Comunque nella mia esperienza di solito sono più i romani, o le romane nella fattispecie, che soffrono a Milano più che viceversa, nel senso che Roma secondo me è più facile rispetto... Non so perché sono scaduto in questi tritissimi luoghi comuni, però è vero, mi interessava questa cosa del trasferirsi fra Milano e Roma, che di solito è al contrario, ma è molto sofferto.
Che secondo me sei nato e cresciuto a Roma, poi Roma ti manca, nonostante tutto, nonostante siamo una città devastata, faticosissima dove vivere, ha ancora qualcosa che ti attrae. Io personalmente avrei difficoltà a vivere a Milano, perché Milano funziona troppo bene e non troverei spunti comici, onestamente. Cioè Roma è una città che ti mette talmente tanto sotto pressione ogni giorno che poi ti devi sfogare e quindi scrivi. Vivere in una città in cui tutto sommato le cose funzionano, è pulita, cioè un senso di civiltà nei cittadini, mi metterebbe molto più in difficoltà.
È vero quello che dice Edo, cioè
è disastrare male, vero. Un po'. Bisogna avere un po' di difficoltà, ecco.
È che comunque è una città molto più teatrale Roma, quindi è più facile osservare cose, anche molto più varia, molto più grande, molto più una versione dell'Italia in piccolo, quindi Milano tende più a farti entrare nel mood della città subito, quindi magari trovi queste ragazze romane che si lamentano, magari parlano un minuto prima tutte, cioè veramente assurdo, e poi subito no vabbè, no, quanto mi manca Roma, quindi qui è un po' diverso, qui ha un'identità più forte anche Roma, quindi...
A voi quanto scrivete? Cioè scrivete tu, come sono le vostre giornate dal punto di vista lavorativo, professionale, no? Non quante volte andate in bar, cioè se volete sì anche, però...
quanto scriviamo è un po' abbastanza, sì. Dai, un po', cioè, alla
cioè
fine...
tutti i giorni, non è una roba che hai l'ispirazione, quindi, ah, questa no, me la segno, no.
No, tutti i giorni 2 ore al computer vorrei, ma non è la verità, scrivo appunti tutti i giorni, quello sì. Poi arriva un giorno in cui fai la raccolta della semina, di quello che hai seminato, diciamo, e perché magari hai una serata dove devi provare il pezzo, oppure vuoi sistemare un pezzo, vuoi sistemare una cosa, quindi lo fai.
Io non te lo saprei quantificare, in realtà ci sono dei periodi in cui scrivo tantissimo e dei periodi in cui invece volutamente non scrivo nulla. È come se a volte preferisco far raccogliere le idee senza neanche pensarci. Mi piace avere poi il momento in cui appunto le devi raccogliere perché c'è la serata, quello è utilissimo. Infatti spesso ci diamo anche dei compiti, cioè abbiamo anche creato una serata con Luca proprio per darci la regolarità, capito? Come se fosse una regolarità intestinale, tu devi poi produrre tutto quello che accumuli e portarlo in qualche modo sul palco, e questo ti aiuta perché effettivamente poi serve una certa regolarità, quello ti rende molto produttivo. Scrivo molto prima delle serate, quello sì. Prima degli spettacoli, magari faccio una giornata intera a rivedere tutto quello che ho scritto. Però è anche importante, almeno per quanto mi riguarda, distaccarmi dalla scrittura ogni tanto. Proprio mi serve anche a liberare un po' la testa.
Luca, bevi tantissima acqua, sono ammirato da questa cosa, oppure ieri hai fatto seratona, una delle due?
No, bevo tantissima acqua.
Bravo.
Bevo proprio come un... Ah, ieri ho bevuto 2 gin tonic, ma di base bevo tantissima acqua.
Cosa avete alla voce professione, alla carta d'identità, sulla carta d'identità?
Libero professionista.
Ok. Sai che... andato a controllare, mi hai fatto venire...
Ero tutto il dubbio. Non volevo adesso dire tutta una cosa... Sì, libero professionista è un grande classico.
Sai che no, più che altro... Sei ancora studente, non vorrei...
Beh, bellissimo!
Studente, ragazzi, studente.
Veramente? Ma guarda che è scaduta. Sì. Cioè, sì, no, sei giovane.
L'ho fatta 10 anni fa, questa carta d'identità. Per cui è in scadenza e c'è scritto ancora studente. Per lo Stato italiano,
mitico.
Io posso entrare nei musei e rubare lo sconto studenti a dei 16 anni che lo meriterebbero molto più di me.
Ma non si smette mai di imparare, Edoardo.
mai. Comunque secondo me ci vuole la tessera universitaria, non basta studente.
Purtroppo lo so, tutte le volte che vado con 15enne poi mi dicono guardi che c'è bisogno della tessera universitaria e mi tocca pagare questi 12 anni, ma ti rendi conto in che paese viviamo? La burocrazia.
Chiudiamo, volevo chiudere con una domanda, è quello dello stand-up comedian, che poi in realtà non è quello il mestiere, immagino, cioè è molto più articolato, siete autori, scrivete, fate un sacco di altre cose che assomigliano, poi ci sono un sacco di lavori in quel mondo che iniziano a mescolarsi l'uno con l'altro, immagino, cioè attore, comedian, autore, scrittore, che ne so. Però è comunque una carriera consigliabile o oltre al talento ci vuole un grossissimo colpo di culo?
Beh, secondo me il culo non guasta mai, però sicuramente cioè oggi è diventato un mestiere. Cioè, allora, sicuramente c'è un mercato, questa è la cosa più importante da dire. Non ti esibisci da solo, non sai né nulla e non è come fare il pittore. C'è un pubblico che inizia ad essere molto abituato ad andare a vedere i comici. Credo che se abbini a questo l'enorme potere che ha oggi internet, questo ti può già creare una buona fan base. Dopodiché ovviamente tu dipendi dal tuo pubblico, quindi sarà meglio che ti comporti bene e che non lo deluda mai. Però credo che, insomma, non è come dire voglio fare il cantante rock, è un po' diverso. Secondo me se uno ha passione e voglia di farlo, io non mi sentirei di sconsigliarlo.
Sì, e poi il web è anche abbastanza democratico, nel senso che il mix di devi andare bene davanti a un pubblico e comunque quando c'è la gente dal vivo è una cartina di tornasole abbastanza, non è che puoi tradire, cioè devi andare bene, però internet ovviamente ti aiuta per far sì che uno possa crearsi una carriera, diciamo. Per mostrarsi tutto quanto, magari un tempo era un po' diverso perché come tante cose i media erano diversi, serviva magari il colpo di culo, cioè fare il pezzo comico davanti all'autore del programma X e per riuscire poi magari a fare appunto il comico sul palco. Invece adesso per fortuna internet ti aiuta da questo punto di vista, poi però devi far ridere, nel senso che il video di 15 secondi su Instagram non conta, devi andare bene sul palco e andare bene, provare.
finito, credo. Va bene, allora io vi ringrazio tanto. Manca la domanda di rito, cioè quali sono i vostri prossimi progetti, ragazzi?
Prossimi progetti, c'è la terza stagione di Kashmir. Tu stai parlando di sabato, quindi ti posso dire che domenica 11 settembre mi esibirò a Milano al Carro Ponte.
Ah, figo!
Mi esibirò, esatto, vieni, assolutamente. Poi giovedì 15 settembre a Firenze, o meglio a Fiesole, all'Anfiteatro Romano. Dopodiché a ottobre andrò in una sorta di mini letargo, in realtà produttivo, farò delle cose segrete, e poi si tornerà con la terza stagione di Kashmir Podcast.
E io faccio adesso, vabbè, torno a Pisa il 22, ricomincio il tour, poi faccio 7 date in Europa, a Londra, Parigi, Amsterdam, Lisbona, Berlino, Lugano e Londra, e poi a Milano all'Arcimboldi il 29 ottobre.
Ah, quello avevo visto, sì, il dato.
E poi andiamo a fare, vabbè, ovviamente Kashmir, da quando saremo tutti e due tornati potremo... cioè avremo il tempo di, e modo di rifarlo, quindi insomma fa ancora un paio di mesi, credo. E poi vediamo, poi grande scaramanzia per il futuro, forza e ragazzi.
Dai, va bene, andate a votare? Sapete cosa voterete?
Sì.
Non ditelo,
vabbè,
ovviamente,
sì.
Però...
Certo, sì.
Lo sapete, ok, bella.
Sì. Fai come l'ortolano, mostra sti meloni, scherzo.
Votate tutti, aspetta.
Assolutamente.
Sì, votiamo.